continuiamo con un messaggio che fratello Giuseppe ha preparato per oggi. Perché le guerre? Fratello Giuseppe, i satanisti accusano Dio. Perché se Dio è amore, permette il male, le malattie, gli handicap? Perché ha ordinato guerre, violenze, atti barbari? Fratello Giuseppe, cosa rispondiamo a queste accuse?
Beh, oggi, gloria al Signore, i giornali anticristo, i gruppi satanici, molti di questi sono ricchissimi, possiedono organizzazioni di banche, possiedono televisioni, media, e sono satanisti al 100%, fanno sacrifici, si riuniscono nel buio, eccetera, nelle cantine, nei campi, e adorano il diavolo, il quale è da loro potere, soldi e ricchezza. E questi hanno, aiutandosi gli uni gli altri, clubs, c'è clubs di ogni tipo nel mondo, so. Basta che non sono cristiani, sono satanisti. E questi adesso possiedono i media, possiedono le televisioni, e attraverso i media, attraverso le banche, possiedono anche i politici, i burattini, e nessuno politico può essere eletto se non è un satanato. Oggi se tu vedi le facce dei leader che sono alla guida dell'Europa, per esempio, ci bisognerebbe arrestarli solamente per la faccia che hanno. Cioè una cosa, sembra una cosa incredibile. Sono sempre loro, si sono create delle leggi che si eleggono gli uni gli altri, sono sempre le stesse facce, insomma. Cioè praticamente è quello che hanno imparato dal sistema sovietico, il Politburo, che votavano quello che il governo diceva, e poi tra di loro si eleggevano chi comandavano. E così oggi comunità europea, così come in Cina. E anche grazie al messaggio che Gesù ci ha dato, che ho appena letto, c'è un insegnamento che è su questo, perché i satanisti accusano, dico, perché Dio ha permesso le guerre? Oggi vediamo religioni che vanno per le strade e dire: guarda, così dice nella Bibbia, il Vecchio Testamento, che Dio permetteva le guerre, quindi sì, uguali all'Islam, eccetera. Non è così. Il Vecchio Testamento era un tempo arcaico, quando non c'era Cristo, non c'era Spirito Santo, ma noi non siamo vecchi testamentari, non siamo moseanici, siamo cristiani. E quindi la nostra religione non è il Vecchio Testamento, ma il Nuovo Testamento è Cristo. Il Vecchio Testamento, come dice Romani 10:4, è finito, è terminato, non c'è più. Adesso siamo nel Nuovo Testamento, cosa che manca al Corano, manca a tutte le religioni. Il Nuovo Testamento è una cosa solo biblica, è la seconda fase finale, dove il Vecchio Testamento mirava a Cristo, alla salvezza, all'amore, al perdono, cose che altre religioni non sanno neanche cos'è. Ci siamo?
Sì, una cosa che mi ha parlato dalla profezia che il Signore ha dato adesso, che abbiamo letto. Il Signore ha detto: io non determino il destino degli uomini. Ognuno è in un certo senso il giudice di se stesso. E sì, è vero che ognuno raccoglie quello che ha seminato, e il mondo è così come lo vediamo, come una conseguenza delle nostre scelte, le scelte degli uomini durante i secoli. Ma comunque i satanisti dicono: sì, va bene, noi abbiamo fatto tutto questo che tu vedi, abbiamo sbagliato, ma perché Dio, che può fare qualcosa, perché non fa niente? Perché lascia gli innocenti che muoiono, i bambini nelle guerre? Loro non sono colpevoli. Loro non dovrebbero raccogliere quello che altri hanno seminato. E cosa rispondiamo ai satanisti che non credono in questa profezia?
Ebbene, c'è un modo giusto e un modo sbagliato di fare le cose. Come la matematica, c'è solo un modo per fare una determinata operazione matematica. Non ci sono due modi. E c'è solo un modo, perché Dio può salvare le anime perdute, può redimere le anime perdute che in Adamo sono morte. Adesso Dio deve fare tornare in vita. Noi, se noi nasciamo morti, crediamo di nascere vivi, in realtà nasciamo morti. Come figli di Adamo ed Eva nasciamo morti spiritualmente. Sì, siamo vivi nella carne, ma quella è una bazzecola, che uno può vivere pochi anni e poi muore nella carne. La carne non nasce immortale, nasce mortale, quindi nasciamo già morenti. Quindi Dio adesso deve cercare di rivivere una cosa che è stata condannata a morte per il peccato di Adamo, che hanno messo il diavolo sul trono al posto di Dio. Quindi c'è solo un modo di far questo, ed è il modo che Dio ha scelto, il Calvario, Cristo, accettare Cristo, accettare lo Spirito Santo. Non c'è un altro modo. È facile dire perché. Perché non lo fanno loro? Questo è l'unico, perché non vanno loro su un Calvario? Cosa stanno facendo loro per salvare il mondo? Lo stanno affossando, distruggendo, contaminando, depopolando, guerra, gara alle guerre, gara alle, alle bombe atomiche. Il mondo sta ultimamente attaccando Dio e la sua parola nella Bibbia in modo particolare. Quindi ultimamente vedo satanici che spuntano tutte le parti. Io vedo i satanici nei video, alle televisioni, nei giornali, vedo, poi si sente la puzza lontano, prima ancora di leggere l'articolo. Se tu con un po' di riferimento le riconosci, va bene? Come si sa, i media principali sono di proprietà di gruppi satanici. Una cosa per cui incolpano Dio sono le guerre nella Bibbia, ok? E poi i poveracci ignoranti ci credono. Nessun problema, Dio raggiungerà questa gente ingannata in un modo o nell'altro. Ci vorranno secoli e millenni. Mm-hmm. C'è ancora tutto un millennio che deve arrivare. In realtà le guerre che Dio ha ordinato si possono contare solo per piccoli periodi, perché dicono, ma sì, l'Islam fa guerre, però anche il Vecchio Testamento. Ma il Vecchio Testamento era Dio ha comandato guerra per piccolissimi periodi, ok, per lo spazio di una o due generazioni, le guerre che Dio ha ordinato, una o due generazioni, basta. Quindi si tratta più dell'eccezione che non della regola. Non appena Dio ha potuto, dopo l'arrivo del Messia, Dio ha potuto iniziare il nuovo patto del Nuovo Testamento, che è l'amore verso i nemici, l'amore che risolve tutto. Il Vecchio Testamento Dio ha dovuto ricorrere alle guerre perché non c'era lo Spirito Santo, non c'era il perdono di Cristo, non c'era la salvezza, quindi non capivano nient'altro. Uh-huh. Oggi quelli che accusano Dio, che ha comandato le guerre al Vecchio Testamento, non fanno altro che fare guerra in continuazione. Va bene, uh-huh. Infatti, mentre Dio ha dovuto usare le guerre quando non c'era alternativa, prende religioni come il Corano, eccetera, e sono religioni basate su guerre eterne. Loro per l'eternità faranno guerre, secondo loro. E se tu togli le guerre e la violenza a queste religioni, non resisterebbero più di un giorno. Le donne uscirebbero subito, che sono segregate, che se escono dell'Islam e uccidono. Non c'è paragone. Quindi uno dei motivi per cui, per esempio, gli islamici ultimamente stanno attaccando tanto i cristiani è per il fatto che milioni di musulmani si stavano convertendo alla libertà. La statistica era 6 milioni di islamici si convertivano ogni anno in Africa. E gli islamici sono spaventati, hanno cominciato ad armare le nazioni ricche come l'Arabia, eccetera, hanno cominciato ad armare gli estremisti e andare in giro a ammazzare i cristiani a più non posso. Questa è l'ottica, questa è la verità. Per questo c'è questa marea di guerre islamiche dappertutto. Vogliono uccidere tutti i cristiani, capisci? Adesso, ha letto sui giornali, fermano gli autobus, in Medio Oriente, fermano gli autobus, ok, sui giornali, e dicono, scendete tutti, chi non sa recitare il Corano verrà ucciso. Quindi separano quelli che recitano il Corano, quelli che non lo recitano vengono giustiziati. Che storia è questa? Perché vogliono eliminare i cristiani uccidendoli, perché l'Islam si propaga solo così. Quindi, invece questi cristiani si convertivano alla libertà, all'amore, alla fratellanza del cristianesimo e i musulmani non avevano risposta. La loro risposta è solo uccidere, è cosa che stanno facendo. Però arriverà Gesù Armageddon e li sistemerà tutti. Per esempio, se le donne musulmane non fossero tenute dentro le leggi islamiche tramite la minaccia di violenze e di morte, così come chiunque altro volesse lasciare l'Islam scomparirebbe. Se tu togli la minaccia di morte all'Islam, la violenza contro chi parla, l'Islam scompare. È basato sulla violenza, è basato. Non è l'ISIS. Tu testimoni, tu evangelizzi un musulmano e ti dice, ma quelli lì dell'ISIS non sono islamici. Errore. Non è mica vero, non è l'ISIS il problema, è lì, è il Corano, è l'Islam. È il Corano che dice uccidere gli infedeli ovunque li trovi. Allora, parliamo adesso, vorrei parlare un altro capitolo, l'ateismo mondiale vorrei parlare. Ah, perché siamo nel tema che adesso il cristianesimo è sotto attacco. Giustamente, siccome le chiese sono morte e seppellite, si fa facile dire che il cristianesimo è una religione fasulla. No, sono fasulle i cristiani addormentati, non è il cristianesimo vero di Cristo. Quindi, come potrebbe un satanista, un promotore dell'ateismo, capire la Bibbia e capire Dio il quale gli odia e contro il quale combatte? Capisci? Lui dice, il satanista dice, io non capisco la Bibbia, e non puoi capirla, non è scritta per te, la Bibbia non è scritta per i satanisti, non la capiranno mai, è in parabola, è scritta apposta perché non la capiscono. si capisce solo, ci vuole una chiave, credo, no? La chiave è lo Spirito Santo, deve essere battezzata lo Spirito Santo, sì, anche i cristiani nelle chiese che non hanno battezzo lo Spirito Santo non la capiscono, non capiscono il rapimento, né l'Apocalisse, né niente, neanche se gliela spiega la capiscono, ci vuole lo Spirito Santo. Facciamo un esempio.
Amen.
Nella Bibbia leggiamo degli atti orribili, per esempio Ezechiele 5, 7 e 10, vuoi leggerlo? Te l'ho dato, no?
Ezechiele 5, da 7 a 10. Perciò così parla Dio il Signore, poiché voi siete stati più ribelli delle nazioni che vi circondano, in quanto non avete camminato secondo le mie prescrizioni, non avete osservato le mie leggi e non avete neppure agito secondo le leggi delle nazioni che vi circondano, così parla Dio il Signore. Eccomi, vengo io da te. Eseguirò in mezzo a te i miei giudizi, in presenza delle nazioni. Farò a te quello che non ho mai fatto e che non farò mai più così, a motivo di tutte le tue abominazioni. Perciò in mezzo a te dei padri mangeranno i loro figli, e dei figli mangeranno i loro padri. Io eseguirò su di te dei giudizi, disperderò a tutti i venti quel che rimarrà di te.
Quindi arriva un satanista e dice, guarda, Dio comanda di mangiare i figli.
Sì.
È logico, nella carne uno senza Spirito Santo è quello che capisce qui.
Sì, sì.
Ma può un Dio di amore essere così diabolico? Può un Dio così diabolico essere un Dio di amore? No, in nessun modo, assolutamente.
Ma allora
no.
Come si spiega questo?
Esatto, per capire questo ci vuole la saggezza e il discernimento dello Spirito Santo, va bene? Chi come il mondo ateo non ha lo Spirito Santo non potrà mai capirlo, lo leggiamo 1 Corinzi 2,14.
Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente.
Quindi spero che questi insegnamenti siano una benedizione per quelli di voi che desiderano evangelizzare. Vi troverete davanti da voi dei satanisti o degli atei che gli hanno riempito la testa, i satanisti, i media satanici, ok? Tutti vengono da Satana, che è il male, no?
Sì, sì.
Quindi chi non segue Gesù non potrà capire. Leggiamo Giovanni 10, 26.
Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore.
Quindi uno che non crede in Gesù è perché non è una pecora di Gesù. Non è che non è intelligente da capire, non è pecora. Mm-hmm. Va bene. Uno che si sia votato al satanismo non crederà, non importa se vedesse miracoli, perché è ormai sotto il totale controllo del diavolo. Va bene, come Gesù ha detto, Giovanni 12, 37 dice, sebbene avesse fatto miracoli nella loro presenza, pure non credevano in lui. Quindi anche se uno vede i miracoli, non crede, non può
perché
credere.
Perché il cuore è chiuso.
Il cuore è chiuso, neanche i miracoli cambieranno. Infatti i farisei hanno visto i miracoli, Giovanni capitolo 11, vedevano i miracoli, aveva fatto risorgere Lazzaro, però vedendo questo cercavano di ucciderlo. Quindi i miracoli non bastano. Il diavolo conosce i miracoli, perché non si converte? Va bene, la conversione è basata sull'amore, non è basata sui miracoli. Per questo che Gesù può dire Matteo 7, 21 e 22, a quelli che hanno fatto miracoli, opere potenti, io non vi conosco. I miracoli è come dire attacchi l'elettricità e la macchina funziona. Se tu ricevi un dono di Dio e fai miracoli, poi decidi di seguire il diavolo, però i miracoli continuano.
È veramente una decisione nel cuore, perché sto pensando agli ebrei nel Vecchio Testamento che sono usciti da Egitto, hanno visto tanti miracoli. Il Signore ha fatto tanto per loro, ma nel deserto mormoravano e sono tornati contro Dio.
Sì, sono rivoltati contro Dio a mormorare per 40 anni.
Mentre Mosè, che ha visto anche lui miracoli, ha deciso nel suo cuore di amare Dio, di obbedire Dio, e è andato fino alla fine della sua vita in obbedienza. Ed è diventato molto vicino a Dio.
Ma quando tu ricevi Gesù che nasce di nuovo, mica lo fai perché vedi un miracolo, ti innamori di Gesù.
Sì, sì.
Tu sposi una donna perché ti ha fatto miracoli, quella è una strega, può fare miracoli. Sposi perché ti innamori di lei o lei di lui, e
sì,
noi di
sì,
Gesù,
sì.
Va bene? La verità è che Dio, torniamo al punto che Dio dice dovete mangiarvi gli uni gli altri qua. Quindi satanista dice, ah, eccolo qui, quindi la Bibbia è falsa, Dio di amore comanda di mangiarsi. E qual è il padre che ci sta ascoltando adesso alla radio che dice adesso quando mio figlio disobbedisce gli faccio mangiare la sorellina? Cioè non ha senso, no? Arriva il diavolo e dice, vedi, è scritto, buttati da un ponte perché gli angeli tanto ti trasportano. Il diavolo carnale, mica il diavolo capisce la Bibbia.
Mm-hmm.
Dice, la verità è che Dio non ha mai comandato di mangiare nessuno. Né ha mai voluto questi orrori, Dio stava solo profetizzando quando ha detto questo, di quello che Israele avrebbe mietuto. Mietuto a causa di cosa? A causa dei propri peccati che aveva seminato a motivo di avere abbandonato i comandamenti di giustizia e di amore di Dio. E come conseguenza di questo avrebbero perso la benedizione di Dio, il risultato sarebbe stato appunto queste abominazioni. Dio stava profetizzando, vi mangerete gli uni gli altri, non perché volontà di Dio, non perché comandamento di Dio, ma perché lo avevano disubbidito. Adoravano il diavolo, di conseguenza adorate il diavolo, non posso più stare con voi, mi separo. E volete il diavolo? Ciao! A cosa succede allora questo adorando gli idoli? Disubbidienza, ribellioni, questo cominciano a perdere benedizione di Dio, quindi ribellione contro Babilonia, arriva Babilonia, li assedia e loro morendo di fame si mangiano i bambini. E non è mica Dio gliel'ha comandato, gli stavo dicendo... Vi capiteranno queste disgrazie, stavi, si interpreta così, vi capiteranno queste disgrazie perché? Perché io ve lo comando? No! Ma perché voi non volete obbedire a me, volete obbedire al diavolo e di conseguenza mieterete quello che il diavolo vi darà ed è questo. Quindi non si tratta di comandamenti di Dio di diventare cannibali, che è esattamente il contrario della sua volontà, ti pare che Dio vuole cannibali, ma quando mai c'è un comandamento che proibiva il cannibalismo? Ma si tratta delle conseguenze, perché Israele aveva abbandonato Dio e i suoi comandamenti di giustizia. Quindi, fratelli, proclamate questo a chiunque spargia dottrina di Satana contro Dio, perché da Satana provengono queste cose, per incolpare Dio di quello che lui, il diavolo, provoca. D'accordo? Oh, fatemi prendere fiato, insomma. Attraverso il suo profeta Ezechiele, quando disse questa cosa di mangiare alle persone, Dio stava dicendo la stessa cosa che qualsiasi giusto padre direbbe a un figlio che, diciamo, disubbidisse agli insegnamenti paterni. Per esempio, si droga, commette atti criminali, fa stregoneria, commette omicidi. Cosa gli direbbe un padre a un figlio che va in giro a ammazzare la gente? Dice, figlio mio...
Attenzione.
No, non attenzione. Tu... La tua vita riceverai disgrazie, mieterai quello che semini, hai ucciso, sarai ucciso. Quindi così è un comandamento, padre ha detto, ha comandato che sarà ucciso, ma calma, cerca di capire il contesto. Un tale figlio, un figlio che fa queste cose, avrebbe oltrepassato il punto del non ritorno. E al padre non rimarrebbe altro che annunciargli le giuste punizioni che prima o poi riceverà per i crimini commessi. In questo caso può essere carcere a vita, la pena capitale o qualunque pena vige nel paese. Possiamo incolpare un giudice di un tribunale che dicesse per esempio un serial killer che avrà carcere a vita e che dove queste pene ci sono subirà la pena capitale, i lavori forzati eccetera. Possiamo criticare il giudice? Il giudice dice, ordino che questo vada al carcere a vita. E lo dice, arriva il diavolo e dice, ok, taglia quella piccola frase, ignora il contesto e dice, guarda che malvagio quel giudice. Ha comandato quel povero disgraziato, quella vittima della società, quel poverino che è stato maltrattato da piccolo e che ha avuto squilibri psicologici al carcere a vita. Che giudice terribile. Ma calma, ma per cortesia, vogliamo leggere il contesto? Perché quel giudice l'ho condannato al carcere a vita o alla sedia elettrica, se sedia elettrica ci fosse? O peggio della sedia elettrica sono le sedie delle chiese addormentate. Condannato tutta la vita a ascoltare un predicatore che dice sta lì incollato alla panchina, non tasa da andare a evangelizzare. Va bene? Peggio la sedia elettrica, andare a incollarsi su una panca di chiesa smorta, giusto? Allora, perché Dio già sapeva, dice, perché Dio parlava di mangiare bambini? Dio già sapeva profeticamente che per via della ribellione di Israele, cioè Israele ribella contro Dio, si sarebbe ribellato contro il re di quel tempo di Babilonia e questi avrebbe sottoposto Gerusalemme a un assedio. Ti sto dicendo la storia di quello che è avvenuto, questa è la storia. E quindi quando Nabucodonosor ha assediato Gerusalemme, questa era la cosa che Ezechiele profetizzava quando parlava del cannibalismo, quindi Israele, questo è avvenuto realmente, si è ribellato contro Babilonia, e Babilonia è arrivato, ha assediato Gerusalemme e la gente è divenuta così affamata che ha cominciato a mangiarsi i propri figli.
Ai,
e non è per comandamento di Dio. Leggiamo, guarda, cioè, ti ho dato una scrittura, secondo re.
secondo Re 6, da 26 fino a 30.
Ecco, questo è quello che parlava Ezechiele. Non è il comandamento adesso, comandamento mangiatevi, perché Dio così vuole che vi mangiate, ma questo quello dice il diavolo, questo lo dicono i gruppi satanici, questo lo dicono quelli che svegliano la mattina e pregano al loro Dio il diavolo, com'è che combattiamo contro Dio oggi? Ah, prendiamo questa scrittura, eliminiamo le altre, andiamo in giro a leggerla ai tonti, ai fessi, a quelli che non capiscono niente. E quelli là, tu gli leggi il libro del telefono, la Bibbia, lo stesso, oggi c'è scritto così, sarà così. Cosa dice secondo Re?
Secondo Re 6, da 26 a 30. Mentre il re di Israele passava sulle mura, una donna gli gridò, aiutami, o re, mio signore. Il re le disse, se non ti aiuta il signore, come posso aiutarti io? Con quel che dà l'aia o con quel che dà il frantoio?
Cioè l'aia, cioè l'aia del grano dove si raccoglie, dove si mette il grano da asciugare, o il frantoio, quello che produce per esempio l'olio, dice come ti aiuto? Con l'olio del frantoio o col grano dall'aia? Cioè stanno morendo di fame, vendevano dice nella Bibbia lì, secondo Re, dice vendevano come si dice, lo sterco, la popò delle colombe. Si vendeva a peso, dovevano pagare per mangiarsi la popò delle colombelle.
Incredibile.
Capito? Stavano morendo di fame perché si erano ribellati da Dio, Dio tolse la benedizione e dopo si ribellarono anche a Babilonia e Babilonia venne lì assediata. Ed c'era questo assedio intorno a Gerusalemme, si mangiavano la popò, insomma, lo sterco si mangiavano. Andiamo avanti.
Poi il re aggiunse, che hai? E lei rispose, questa donna mi disse, dammi tuo figlio che lo mangiamo oggi e domani mangeremo il mio.
Ci siamo? Quindi abbiamo fatto, diciamo, abbiamo fame, stiamo morendo di fame, mangiamoci i bambini. È un comandamento di Dio?
No.
Andiamo avanti.
Così abbiamo fatto cuocere mio figlio e lo abbiamo mangiato. Il giorno seguente io le disse, dammi tuo figlio che lo mangiamo.
Quindi si mangiavano un bambino al giorno queste.
Ma lei ha nascosto suo figlio.
Quando... Poi dice, ho mangiato il tuo, però tuo, io no. Adesso che ci siamo sfamate, mi sono ricordato che sono un essere umano, cercherò di salvare mio figlio. Molto coscienziosa questa signora.
Quando il re udì le parole della donna, si stracciò le vesti. E mentre passava sulle mura, il popolo vide che sotto, sulla carne, portava un cilicio.
Quindi questo è un re malvagio. E nonostante era malvagio, si strappò le vesti a sentire quello che queste due disgraziate avevano fatto. Un'abominazione. Ti pare che questo era un re malvagio, che però conosceva un pochino di Bibbia, la conosceva e diceva, orrore. Quindi, che adesso i satanisti mi arrivano e mi dicono, Dio, c'è di mangiarsi, ma per cortesia, guarda, non mi fate chiamarvi come vi meritereste che vi chiamassi. Angela, notare che sto diventando più educato.
Ok.
Prendi nota. Per cortesia, non mi fate dire quello che siete. Guarda, dire che siete satanisti è la cosa più educata che posso dirvi. Allora, la domanda è per questi satanisti. Secondo voi, cari egregi satanisti, non posso dire amici, mi dispiace, questa assomiglierebbe alla volontà di Dio, questa qui con queste donne, perché questo che Ezechiele profetizzava. Può questo sembrare a qualunque persona intelligente come un ordine di Dio?
No.
La verità, come abbiamo detto, è che nessuno, degli atei, a meno che mai un satanista, potrebbe capire la parola di Dio nella Bibbia, cioè la parola del Dio che essi odiano, come fanno a capirla? Ma anche per loro, se si pentono, Dio li perdonerebbe, li salverebbe, li benedirebbe con la salvezza di Cristo, perché Dio è amore. Quindi, gentili satanisti, non vi equivocate. Ho detto la salvezza di Cristo e non il cannibalismo, come si dice. Quindi quello che Dio vi offre è la salvezza, non di diventare cannibali. Leggiamo secondo Corinzi 3.
Secondo Corinzi 3, 14 e 15. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, Lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito.
Quindi se qui sta parlando dei giudei che hanno un velo, non possono capire il Vangelo, uh-huh. Ok? E quindi immaginati questi anticristo, questi antidio che addirittura scrivono libri contro Dio. Si guadagnano da mangiare predicando contro Dio, si guadagnano un salario. Immagina quando questi arriveranno davanti al Signore, davanti ai giudizi eterni, non vogliamo essere nei loro panni.
Amen.
Quindi, chi non riceve prima di tutto lo Spirito Santo non potrà mai capire. Perché per capire Dio e la sua parola di amore ci vuole la mente di Cristo. Ed è proprio per questo che il nostro Dio di amore ci ha inviato Cristo, perché come è scritto Giovanni 3,16?
Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
Oh!
Questo è Dio.
Ti sembra un Dio cui scopre il diventare cannibali?
No.
È per l'amore di Dio. Giovanni 16,13 cosa dice?
Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire.
Quindi Gesù è venuto per guidarci alla verità, che è l'amore. Quindi cari atei, cari amici, gli atei possiamo chiamarli amici, no? Eravamo tutti atei, satanisti no però. I satanisti devono diventare amici quando hanno abbandonato Satana. Fino allora no, fino a che stanno seguendo Satana, conoscenti. Quindi, cari amici atei, il comandamento di Dio non è di mangiare bambini, ma io direi piuttosto il contrario, perché abbastanza integrità e abbastanza obiettività, diciamo, da ascoltare quello che Cristo, il Cristo del Calvario, ci ha mostrato e ci ha insegnato. Matteo 18,3.
In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel mio nome, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare.
Matteo 18, 3 al 6. Quindi questo è il cuore di Dio. Gesù è il cuore di Dio. Va bene? Il cuore di Dio dice, chi scandalizza un bambino è meglio che si butta al mare con una macina da mulino al collo. Perché? Perché Dio lo punirà per tutta l'eternità se non si pente, se non cambia.
Amen.
Allora, qual è il vero Dio? Quello che dice, andate, quelli là che hanno mangiato i bambini, il vero Dio qual è? Uno che gli dice, mangiate i bambini che fateveli alla griglia. O questo qui che dice, è meglio che ti butti a mare se tu scandalizzi un bambino. Vedi, qui c'è, mi sembra il contrario. Allora, secondo me, quelli che hanno torto marcio sono i satanisti che non capiscono la Bibbia e non la potrebbero capire neanche se vanno a tutte le università del mondo, perché la Bibbia non si capisce con l'università, si capisce con l'amore, ricevendo lo Spirito Santo. Quindi, cari amici atei, vi dico questo, invece di credere alle bugie e alla propaganda degli antidio, anticristi, satanisti, invece di ascoltare, perché da là provengono queste storie, invece di ascoltare quello che loro dicono del Dio che non conoscono e del Dio che loro odiano, perché con i vostri occhi e il vostro proprio cervello non prestate un piccolo orecchio a quello che il vero Cristo, il Cristo di Dio, veramente ci dice? Per esempio Giovanni 13, 34-35.
Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Prima Giovanni 4,8.
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
Prima Giovanni 4,16.
Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio,
quindi,
e Dio rimane in lui.
Quindi chi volesse veramente conoscere il Dio, il Padre di Gesù, per cortesia ve lo chiedo con tutta la pazienza, la gentilezza, l'amore che posso. Non andate a chiedere al diavolo, non andate a chiedere ai satanisti, Amen. Non andate a chiedere a un ateo cosa pensa di Dio.
Amen.
Capito? È come se un giudice, un tribunale, dice ok, qui c'è l'accusa che chiede 90 anni di prigione per questo qua, e qui c'è la difesa che chiede la soluzione. E il giudice ascoltasse solamente l'accusa. Allora, tu dici 90 anni, perché? E perché questo e questo e questo. Ha giudicato, è in galera. E la difesa dice, ma io non posso neanche parlare. E così è la storia. Il diavolo è sempre, dalla mattina alla sera, a puntare il dito contro Gesù. È morto sul Calvario? Non conta niente. Ha insegnato l'amore? Non conta. Il Vangelo è una cosa che ci insegna l'amore? Lascia perdere. Ha dato la vita per noi? Va a pescare nel Vecchio Testamento una scrittura arcaica che a malapena i cristiani riescono a capirla, e non sentirete, non avrete mai sentito un predicatore parlare di queste scritture, che Dio che dice mangerete bambini, hanno paura, sono terrorizzati, non hanno risposte, va bene? Ho capito? E quindi i predicatori non sanno, non le capiscono, andate a chiedere al diavolo, scusate. Andate a chiedere a quello che ha crocifisso Gesù di spiegarvi questa scrittura. È come andare da un comunista e dire spiegami un po' come se il capitalismo è giusto o no. Vai da Obama e dice Obama, presidente dell'America, parlami un po' di Gesù. Che ne capisci di Gesù, lui che è un ateo, mezzo musulmano, mezzo ateo, mezzo satanista, quello che è. Che ne capisci? Cioè, non andate dalle persone sbagliate, andate da Gesù, mettetevi in ginocchio. Quando evangelizzate un musulmano, gli dice, senti, tu sei islamico, chiediamo al Dio di Abramo, loro ci credono al Dio di Abramo, chiediamo al Dio di Abramo che si manifesti e ci dica, ma la salvezza si ottiene tramite il messaggio di Gesù Cristo, Gesù Cristo dei cristiani, i cristiani che la maggioranza stanno dormendo, o tramite il Maometto degli islamici? Chi è che guida la salvezza? Maometto, tagliando più teste possibili, o Gesù dando più amore possibile? Perché gli dici, guarda, vai in camera tua, apri il tuo tappeto, sei musulmano e c'è un tappeto, no? Apri il tappetino, metti in ginocchio e non ti alzare finché il Dio di Abramo non ti risponde. O almeno gli dici, almeno di che ti parli in un sogno. O almeno gli dici, guarda, aprimi la mente. E poi vedrai se il Dio di Abramo, se si chiama Allah o se si chiama Geova. Suggerimento, si chiama Geova.
Amen.
Va bene.
Infatti, da quello che hai detto fino adesso, ho capito che gli atei e i satanisti non capiranno mai Dio e non troveranno mai le risposte vere se non cercano Dio in sincerità, non solo per interrogarlo e dubitare di Lui e accusarlo, ma veramente cercare la verità con un cuore sincero. E se lo fanno con il cuore sincero, con un interesse vero, il Signore si rivelerà a loro e gli mostrerà la verità. Ma come hai detto tu, che queste cose, perché Dio ha fatto così, perché Dio permette il male, si capiscono solo con lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo è ricevuto solo da quelli che hanno il desiderio di ubbidire, di andare sulla via di Gesù. E se loro non hanno questo desiderio, non capiranno mai. E un po' sto pensando che noi siamo così anche, perché siamo fatti nella somiglianza di Dio. Anche noi, immaginati che qualcuno dà la vita per te, ti salva la vita. Qualcuno, un tuo, no, non un conoscente, non un amico, qualcuno che tu non conosci, un straniero, dà la sua vita per te. E tu vai da lui e invece di mostrare un interesse sincero e chiedergli ma chi sei, perché mi hai salvato la vita, ma come mai, voglio conoscerti, voglio sapere. Se tu vai da lui solo per accusarlo, dubitare di lui, interrogarlo, a quella persona dice ma senti, non devo dimostrarti niente, già ti ho salvato la vita, più di questo cosa vuoi?
Togli dai piedi.
Infatti non puoi fare amicizia così, se lo approcci così. Ma se tu vai in sincero interesse e dici voglio conoscerti perché hai fatto una cosa grande, voglio sapere chi sei, quella persona si aprirà verso di te. E così è Dio. Dio ha sentimenti, Dio ha feelings come noi.
Certo.
E quindi non possiamo approcciarlo con accuse e con dubbi.
È come
dobbiamo
quello che abbiamo scoperto,
che
c'è uno che abbiamo sentito che segue la nostra radio solo per criticarci. Ma per cortesia, vai a zappare, vai a coltivare patate, vai a fare qualcosa di più costruttivo, vai, cambia chiesa, cambia radio. Cosa perdi tempo? Cioè io vado ad ascoltare il satanista per criticarlo, ma per l'amor di Dio, va, fammi andare a amare mia moglie, amare i miei figli, fammi andare a guadagnare da vivere qui. Che tempo sprecato.
Mm-hmm.
Amen. Cioè la Bibbia non la capiscono neanche i cristiani seduti in chiesa, che non hanno Spirito Santo, salvati tutto, sono lì che cantano la mattina e la sera, e non la capiscono, non hanno ancora capito niente sul rapimento, non hanno capito l'Apocalisse, non hanno capito niente, non hanno capito neanche che devono chiudere il cimitero con la croce in cima e andare fuori nella strada come Gesù, non hanno capito neanche quello. Quindi, ti immagino un satanista, un ateo, che ci capisce? Guarda, dagli una scrittura e poi chiuderemo, perché... 1 Corinzi 2,14.
Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente.
Capisci? Quindi Gesù, vi invitiamo, amici atei, non ascoltate satanisti, ascoltate Gesù, non ascoltate neanche me, che posso essere un fesso, anzi lo sono. Ma vi invito a venire a Gesù, provate Gesù, cosa avete paura di Gesù? Avete provato le prostitute, la droga, avete provato a seguire Matteo Renzi, state seguendo Merkel, state seguendo Obama, Putin, state seguendo i socialisti democratici, i partiti democratici non democratici come sono adesso, avete seguito tutte le cretinaggini che vi hanno propinato attraverso i media, tutto, ogni bugia l'avete seguita, e adesso siete lì a brancolare più nel buio di prima. Perché non provate Gesù? Non il Gesù più morto, morto Gesù della croce, smorto, brutto, quelle croci depressive dei cristiani smorti. Il vero Gesù, quello che è risorto. Va bene, non quello attaccato al collo, un Gesù morto. Va bene, c'è anche un momento di quello, ma quando Gesù non è più quello, Gesù è risorto, va bene? Andare in giro con Gesù morto in croce va bene ogni tanto, ma non sempre. Fatemi vedere un Gesù risorto. Come si vede un Gesù risorto, Angela? Attraverso di noi. Amen. Attraverso il nostro sorriso, amen, attraverso il nostro amore, possiamo mostrare Gesù al mondo.
Amen.
Gesù, amici atei, che vi amiamo molto, vero che amiamo gli atei, Angela?
Amen.
Vogliamo dire, amici atei, vi amiamo.
Vi amiamo, anche io sono stata atea, certo che vi amo.
Ok, carissimi satanisti che ci seguite, pieni di odio, convertitevi a Gesù prima che arriva il bastone, prima del giudizio. Gesù dovreste almeno provare, almeno una volta. Lui è la cosa reale, non l'ateismo, nemmeno quelle brutte fotocopie mal riuscite di Gesù, come certe religioni cristiane di oggi sono, povere fotocopie. Provare Gesù senza filtri religiosi. Ripeti quella scrittura, 1 Corinzi 2,14, e poi chiudiamo.
1 Corinzi 2,14. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente.
Quindi l'uomo naturale del mondo non potrà mai capire le cose dello Spirito di Dio. Mai, poi mai. State sprecando, cari atei, state sprecando tutta la vita. Per cosa? Per mantenere una famiglia, mantenere dei figli, comprare una casa. Arriverete a 70 anni, 80 anni, avrete un piede su una buccia di banana, quell'altro nella tomba, cosa avete concluso? Dov'è la moglie, il marito, i figli per i quali avete dedicato tutti? La vita, tutti i soldi, tutto. Vi hanno abbandonato, oppure sono pieni di problemi, a meno che non hanno Gesù Cristo. Dove sono queste famiglie qui? Se non gli avete dato Gesù, vi hanno già lasciato. La moglie vi ha già tradito, il marito tradito anche, se non gli avete dato Gesù, se non avete condiviso Gesù, avete sprecato una vita. Guardate, due televisioni diverse, due film diversi, due conti bancari diversi, l'occhio maligno a non prendere i miei soldi in banca. Cioè, così sono le famiglie oggi, a litigare per i soldi, litigare per i figli, se non hanno Gesù in comune, se non danno tutto a Cristo. Per questo ha detto Gesù, abbandonare tutto, le famiglie sono secondarie, prima deve venire Gesù, il Signore, perché è il Signore che ha creato la famiglia, e non possiamo avere una famiglia e adorarla come un idolo.
Sì.
Io tutto per mio figlio, ma tua figlia appena cresce ti molla, come un sacco di patate, a meno che non gli ha dato Gesù.
Sì,
mia
sì,
moglie, la più bella del mondo, ma fra poco sarà la più brutta del mondo, perché ti molla, perché troverà uno che magari c'ha più peli sul petto di te e ti molla, a meno che non avete Gesù Cristo. Non esiste, posso dire, guarda, senza nessuno, non c'è nessun ateo che mi può contraddire. Non esiste un matrimonio al mondo, neanche uno, che sia giusto, che sia felice, che sia buono e che non vogliono separarsi, non esiste. se non hanno Gesù Cristo. Non esiste un matrimonio, anche quando sono cristiani c'è da riflettere,
sì,
attenzione.
È vero.
Non esiste un fidanzamento, non importa se c'è la donna più bella di Hollywood, l'uomo più muscoloso della palestra di culturismo, non funzionerà, i muscoli si afflosceranno, quella bella donna a tacchi alti cascherà giù dai trampoli, e eccetera. Va
sì,
bene?
Sì, sì.
Se non c'è Gesù Cristo nel mezzo.
Infatti,
Angelina,
quelli di Hollywood sono i più disgraziati, con più divorzi, più
omosessuale.
Droga, più problemi.
Ho visto dei fatti, ho visto un articolo di giornale che neanche ho letto qui, dice attori di Hollywood, e ho visto gli attori più famosi, senza fare i nomi, attori di Hollywood che sono gay, okay. Cioè i più maschi, i più qui, i più
sì,
là.
Sì, sì, sì. No, è vero.
Ma mi viene voglia di Non dico vomitare per terra, perché dobbiamo rispettare anche i gay, mica possiamo dire una cosa così, no? Però, insomma...
È vero, sì.
Gloria a Dio?
Amen.
Senti, va bene così?
Va bene,
è abbastanza?
Sì. È chiaro. Facciamo una pausa?
Facciamo una pausa.
Ascoltiamo una canzone e dopo possiamo ascoltare delle testimonianze. Soprattutto c'è una bellissima in audio da parte di Vania sull'evangelizzazione.
Sì. Sì, ha detto così, è un po' lunga per la vostra radio, ma ve la mando lo stesso.
Ma è piena di storia, bellissima.
Ma invece è bellissima.
Sì.
Invece, guarda, ascolteremo con grandissimo piacere. Fratelli, preparatevi a addrizzare le antenne, perché a me mi è piaciuto super moltissimo questa testimonianza. E con grandissimo piacere la facciamo ascoltare anche voi. Ascoltate che testimonianza. Super.
Allora... Facciamo una pausa per ascoltare la canzone Chi dimora.
joy.